il radiogiornale.
Missili statunitensi su una base siriana, il primo attacco diretto in 6 anni di conflitto, la svolta di Trump dopo l'attacco chimico di martedì. Nel giornale dettagli, reazioni a partire da quelle russe e una prima analisi. Strategia energetica 2050, se si votasse oggi sarebbe un chiaro sì, decisivo il fattore Reuters, lo dice il primo sondaggio SSR in vista del 21 maggio. Sulle tasse anche Zugo costretto a cedere, i conti in rosso del cantone costringono il governo a proporre un aumento delle imposte, ma in Parlamento sarà battaglia. Attenzione alle mortadelle di fegato crude, in Ticino 1 su 4, tra quelle analizzate risulta positiva all'epatite E, le analisi del laboratorio cantonale confermano. Primo passo verso la salvezza, la Valascia Lambribat e Langenthal 4-2, senza storia gara 1 per il titolo Berna Zugo 5-0. E dunque gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco missilistico contro la Siria, una rappresaglia per l'attacco con armi chimiche compiuto dal regime siriano martedì contro la città di Khan Shaykhun, città in mano ai ribelli. È la prima volta in 6 anni di conflitto in Siria che Washington colpisce intenzionalmente un obiettivo del presidente al-Assad. Per un aggiornamento della cronaca abbiamo in studio Manjula Bhatia.
Sì, il presidente Donald Trump ha ordinato l'operazione nelle prime ore del mattino e l'ha annunciata dalla sua residenza in Florida. Sentiamo.
No child of God should ever suffer such horror. Tonight I ordered a targeted.
Nessun bambino dovrebbe soffrire orrori simili. Ho ordinato un attacco missilistico contro le basi siriane dalle quali è partito l'attacco chimico, ha dichiarato il presidente americano, riferendosi alla 90 di morti, tra i quali molti bambini, persone uccise da gas tossici a Khan Shaykhun martedì. Un massacro con armi vietate che rappresenta l'ennesimo superamento della cosiddetta linea rossa, aveva detto Trump ieri. Così è passato all'azione ordinando alle navi da guerra stazionate nel Mediterraneo di colpire postazioni del regime siriano. Il Pentagono ha confermato il lancio intorno alle 2:40 del mattino di 59 missili Tomahawk contro la base aerea nella provincia di Homs, dalla quale erano decollati gli aerei usati per l'attacco chimico. Base quasi totalmente distrutta, attacco nel quale sono morti 4 soldati siriani e anche alcuni civili, secondo quanto afferma il governatore di Homs.
Ecco, un'azione unilaterale, quella di Trump, giustificata come?
Trump ha affermato che è nell'interesse vitale degli Stati Uniti prevenire e fermare la proliferazione di armi chimiche e il regime di Damasco ha usato armi vietate dalla convenzione alla quale ha aderito nel 2013. Il presidente americano ha insistito sul fatto che Bashar al-Assad ha continuato ad ignorare le sollecitazioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e che in 6 anni di sforzi per cambiare il suo atteggiamento, 6 anni di sforzi per cambiare il suo atteggiamento sono drammaticamente falliti.
Ci sono, stanno arrivando anche in questi minuti molte reazioni. La più parte di sostegno all'operazione americana, ci puoi riassumere le reazioni più significative?
Sì, il presidente americano ha innanzitutto informato personalmente il presidente cinese Xi Jinping in visita in questi giorni negli Stati Uniti. Cina, che è membro permanente del Consiglio di sicurezza, che in questi anni ha sempre ostacolato risoluzioni di condanna della Siria. Si è già levato un coro di approvazione, come dicevi, da Gran Bretagna, Francia, Polonia, Australia e anche dall'alleato saudita.
Manjula Bhatia con gli aggiornamenti. Una ferma condanna viene invece da l'Iran e ovviamente dalla Russia, che diciamo è molto legata al regime di Damasco e che chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La posizione di Mosca nella corrispondenza di Giuseppe D'Amato.
Questo è il verdetto degli Stati Uniti su quanto è avvenuto in Siria nei giorni scorsi. Ecco il commento di Konstantin Kasachov, presidente del Comitato Esteri del Senato federale. L'impasse al Consiglio di sicurezza ha provocato l'attacco, ha detto Vladimir Safronov, rappresentante all'ONU di Mosca. La responsabilità di quanto accaduto ce l'ha chi ha scritto una risoluzione inaccettabile. Stando a quanto è stato riferito anche dal canale Russia Tvatschtir, vicino al Cremlino, i russi erano stati avvertiti del lancio di missili sulla base di Homs. Fin dall'autunno 2015 funziona fra le due ex superpotenze della Guerra Fredda un sistema diretto di comunicazioni onde evitare incidenti e perdite umane. Al sistema è collegata indirettamente anche la Turchia, paese membro della NATO. Ecco la ragione per cui i russi puntarono subito il dito contro Ankara quando il 24 novembre 2015 venne abbattuto un loro caccia Sukhoi-24. Una troupe televisiva di Russia Tvatschtir si sta recando alla base colpita, utilizzata, secondo la corrispondenza, contro lo Stato Islamico, il quale ha già sfruttato l'occasione per portare subito nuovi attacchi contro i governativi.
In diretta da New York abbiamo ora Mattia Ferraresi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Mattia Ferraresi, corrispondente negli Stati Uniti del Foglio. Allora, come spiegare questa azione, questa svolta? Partiamo da un dato, c'è un'insistenza nel dire che si tratta di azione circoscritta. Come leggere questa sottolineatura?
Trump vuole perimetrare e dare un senso anche da un punto di vista legale alla sua azione, un senso che renda ragione del fatto che l'America sta rispondendo in modo preciso a una circostanza molto precisa, quella ricordata dell'uso ovviamente di armi chimiche. E questo è un messaggio innanzitutto politico, io credo.
In che senso?
È un messaggio di assertività. In una leadership estremamente difficoltosa in queste prime 10-11 settimane, in cui a Trump sembra non riuscire nulla sul fronte domestico e sul fronte internazionale, pensiamo al bando sull'immigrazione, al muro col Messico, alla riforma sanitaria finita tragicamente con i voti degli stessi contrari, degli stessi repubblicani. In questo contesto Trump ha bisogno di mandare un messaggio di assertività e di decisionismo. Io faccio ciò che dico e quando una provocazione di questo genere avviene io rispondo e rispondo tempestivamente anche cambiando rotta a seconda delle circostanze. Questo messaggio arriva diretto non solo ovviamente ad Assad, arriva a Putin, arriva a Xi Jinping e alla Cina, che lui era seduto al tavolo con lui quando Trump ha annunciato l'attacco, arriva anche a Teheran.
Quindi un messaggio ad uso domestico, diciamo, un messaggio per invece le relazioni internazionali e un dato comunque, gli Stati Uniti dopo una fase di disimpegnano, almeno anche questo potrebbe essere un messaggio di Trump, sono pronti a tornare attivi anche dal punto di vista militare.
È interessante da questo punto di vista notare una delle tante dichiarazioni, quella del segretario di Stato Rex Tillerson, alla domanda dei cronisti proprio sulle ripercussioni, diciamo, dell'atteggiamento americano nei confronti del mondo, si è subito estremamente cautelato e ha detto non bisogna da questo attacco dedurre che un cambio di postura americana nei confronti degli Stati Uniti. È un modo per dire attenzione, la politica America First, la politica nazionalista interessata più alle faccende domestiche non finisce questa notte, non finisce con i 59 Tomahawk gettati in 4 minuti su una base siriana per con un obiettivo molto specifico. Quindi su questo sarà la partita che si gioca da adesso in poi, capire fino a quanto è profonda questa svolta e se c'è davvero una svolta.
L'analisi di Mattia Ferraresi, corrispondente negli Stati Uniti del Foglio. Grazie Mattia, noi passiamo ad altro. È lei che ha deciso di far uscire la Svizzera dal nucleare dopo l'incidente di Fukushima e se il popolo accetterà la strategia energetica 2050 il prossimo 21 maggio avrà vinto una delle maggiori sfide politiche della sua carriera. Parliamo di Doris Leuthard, che grazie alla sua personalità riesce ad influenzare più di altri suoi colleghi le campagne di votazione. Da Berna sentiamo Elisa Raggi.
La campagna in vista del voto sulla strategia energetica è appena agli inizi, ma sembra partire bene per Doris Leuthard. Stando al primo sondaggio SSR effettuato dall'istituto GFS, infatti i favorevoli raggiungono quota 61% contro il 30% dei contrari, al 9% invece gli indecisi. E proprio la credibilità della presidente della Confederazione potrebbe influenzare fortemente gli elettori. Dobbiamo ricordare che rispetto all'estero i nostri consiglieri federali godono di un'alta credibilità e sono un fattore importante durante le campagne, spiega il direttore dell'istituto GFS, Claude Longchamp. Qui poi siamo di fronte a un caso particolare. Nel 2011 Doris Leuthard è stata la prima politica di peso a dire dobbiamo uscire dal nucleare e si è battuta per questo, ottenendo una maggioranza in Parlamento grazie alla sua capacità di convincere in modo trasversale, dai verdi ai liberali. Un profilo al di sopra delle logiche di partito che la rende quindi un fattore, se non decisivo, comunque importante nella scelta dei cittadini. Il tema più importante importante per la decisione finale sarà se si vuole o no l'uscita dal nucleare, che è anche uno degli argomenti principali dei favorevoli. In seguito ci sono fattori economici, come la prospettiva di nuovi impieghi, ma al terzo posto metto la credibilità di Doris Leuthert. Vedremo se il 21 maggio la ministra dell'Energia potrà festeggiare un nuovo successo, forse il più importante della sua carriera politica.
Calo della disoccupazione in Svizzera nel corso del mese di marzo, a dirlo i dati pubblicati poco fa dalla SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia. Rispetto allo scorso febbraio, la percentuale di senza lavoro è diminuita dello 0,2% e si situa ora al 3,4% su scala nazionale. A livello dei singoli cantoni, la disoccupazione in Ticino è del 3,6%, meno 0,4%, nei Grigioni dell'1,5%, con un calo dello 0,2% rispetto ad un mese fa. Il cantone con il tasso di senza lavoro più elevato continua ad essere Neuchâtel, 6,2%. Per la prima volta dopo 40 anni nel Canton Zugo potrebbero aumentare le imposte. A costringere il governo a proporre questo passo sono i conti in rosso ormai da anni. Le misure di risparmio avviate finora non sono bastate per riequilibrare le finanze e così l'esecutivo vuole chiamare alla cassa cittadini e aziende. Sentiamo Gianluca Olgiati.
Alla fine anche Zugo ha ceduto. Il cantone, considerato il più vantaggioso dal punto di vista fiscale, ha rinviato finché ha potuto quello che per molti rimane un tabù, alzare le imposte. Ora il governo a maggioranza borghese non vede però altre vie d'uscita. Il deficit è strutturale e supera i 100 milioni di franchi all'anno. È la fine di una storia di successo? No, Zugo rimarrà uno dei cantoni più attrattivi, risponde il responsabile delle finanze cantonali Heinz Tenler ai microfoni di Radio SR. Ma per riequilibrare le finanze siamo costretti a intervenire sia sul fronte delle uscite sia su quello delle entrate. La serie di misure di risparmio proposte dal governo si aggira sui 115 milioni di franchi. 50 di questi dovrebbero arrivare grazie all'aumento del coefficiente d'imposta per tutti i cittadini dall'82 all'86% a partire dal 2020. Uno sforzo ulteriore sarebbe richiesto ai ricchi contribuenti, che si vedrebbero aumentare di un punto percentuale le imposte sul reddito, mentre per le persone giuridiche e le aziende si prospetta l'introduzione di una soglia minima di tassazione pari a 400 franchi. Misure moderate, secondo il consigliere di Stato Tenler, che si sente di escludere un esodo di aziende o di ricchi contribuenti dal cantone. Ma il nuovo pacchetto di risparmi, il terzo nel giro di pochi anni, non avrà vita facile in Parlamento e forse in votazione popolare. PLR e UDC hanno già annunciato battaglia.
In Ticino una mortadella con fegato crudo su quattro analizzate dal laboratorio cantonale è risultata positiva all'epatite E. Si tratta di un virus riscontrato nei maiali e che può essere trasmesso appunto all'uomo. Informati macellai e salumieri che ora devono intervenire per ridurre i rischi. Ce ne parla Francesca Calcagno.
Ad aver segnalato il problema al medico cantonale è stato il neurocentro dell'EOC. Da lì sono infatti partite diverse segnalazioni di pazienti con problemi neurologici che avevano il virus dell'epatite E. Nei primi mesi del 2017 i casi positivi sono stati 41 e il laboratorio cantonale ha cominciato le analisi. Marco Iermini, direttore, qual è l'alimento pericoloso per l'uomo?
È la mortadella di fegato cruda, che non è la mortadella di Bologna, e che è pericoloso perché contiene appunto il fegato di maiale crudo.
Solo le mortadelle di fegato crude sono quindi risultate positive, 8 sulle 37 analizzate. Avete inviato un'informativa a macellai e salumieri, cosa devono fare?
Tutto quello che contiene fegato deve essere o da lui cotto o indicata l'appropriata cottura, o deve far analizzare la derrata per essere sicuri che non c'è il virus, oppure deve sostituire il fegato di maiale con il fegato di un'altra specie non toccata dalla problematica.
Alcuni produttori hanno già sostituito il fegato di maiale. Marco Iermini, farete dei controlli per essere sicuri che tutti seguano le vostre indicazioni?
Direi non solo controlli, soprattutto un'informazione mirata, magari assieme all'associazione stessa con la quale si è collaborato in questa fase, e quindi cercare di divulgare il modo migliore per uscire da questa problematica senza grandi perdite finanziarie, sempre tutelando la salute del consumatore.
Per questo virus comunque la maggior parte delle persone sviluppa degli anticorpi e guarisce da sola. Alcuni la curano come una classica epatite, solo in pochi casi può portare a una cirrosi.
Il G8 di Genova del luglio 2001, molti lo ricorderanno, città blindata, cortei di protesta, black bloc, ma soprattutto le violenze della polizia nei confronti di decine di manifestanti che per anni hanno chiesto giustizia. Ora, per la prima volta, il governo italiano riconosce le proprie responsabilità. I dettagli da Roma con Claudio Bustaffa.
A Genova la tensione era altissima, da una parte i leader del G8, dall'altra i cortei di protesta, decine di migliaia di manifestanti. Le incursioni dei Black Bloc alzarono la tensione, la polizia a fatica riuscì a mantenere l'ordine in città. Poi arrivò la notte tra il 21 e il 22 luglio. La scuola Diaz era uno dei luoghi in cui pernottavano i manifestanti, italiani e arrivati da tutta Europa. L'irruzione della polizia fu brutale. Persone inermi subirono violenze, in 300 furono arrestati e portati nella caserma di Bolzaneto, picchiati, umiliati, come emerso dagli atti del processo. Sigarette spente sulla pelle, denti e mascelle rotte. Vennero create anche prove false, bottiglie Molotov mai esistite, un tentativo maldestro per giustificare il blitz. Per le vittime ottenere giustizia è stata un'impresa. Il verdetto definitivo della Cassazione nel 2013 ha previsto 7 condanne e 4 assoluzioni. Quasi tutto è stato coperto dalla prescrizione e dall'indulto, anche a causa dell'assenza del reato di tortura nell'ordinamento italiano e per le reticenze delle autorità. Ora il governo di Roma, per la prima volta, ha riconosciuto le sue responsabilità, con una risoluzione amichevole raggiunta con 6 tra le 65 persone che hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'Italia verserà 45.000 euro a ciascuno di loro, riconoscendo i casi di maltrattamento nella caserma di Bolzaneto, impegnandosi inoltre ad adottare le misure necessarie per punire i maltrattamenti e gli atti di tortura. Nell'accordo, il governo si impegna anche a predisporre corsi di formazione sul rispetto dei diritti umani per tutti gli agenti delle forze dell'ordine.
Siamo allo sport, Paolo Laurenti in studio.
Senza storia, gara 1 della finale del campionato di hockey, il Berna ha inflitto una dura lezione allo Zugo, strapazzato 5-0 grazie soprattutto alla tripletta del canadese Marc Arcobello. Primo passo, seppur faticoso, per l'Ambri Piotta verso la salvezza. Nel primo incontro dello spareggio contro il Langenthal, i ticinesi si sono imposti alla Valascia per 4-2, i marcatori Stucchi, Fuchs e doppietta di Kostner, che ascoltiamo.
Soprattutto inizio partita c'era un po' di tensione, un po' di agitazione. Loro hanno vinto il campionato di Serie B e quindi avevano il morale altissimo, noi un po' meno, però abbiamo iniziato bene la partita e adesso ci è andata bene questa prima partita, anche se forse non abbiamo giocato la nostra miglior partita, però l'importante in questi casi è vincere.
Per il mercato infine passiamo a Lugano, che in vista della prossima stagione sta valutando due stranieri nordici, l'attaccante finlandese di 26 anni del Tappara, Jani Lajunen, e il 29enne difensore della nazionale norvegese Jonas Olos, che ora veste la maglia degli svedesi del Färjestad.